Sindaco, il prossimo anno si celebra il ventennale della Convenzione di Palermo, della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale. Forse non è un caso che questa convenzione sia stata siglata proprio a Palermo, che nell'immaginario collettivo veniva identificata come la capitale mondiale della mafia. Ma dirò di più, il professore Savona faceva anche riferimento al tema delle migrazioni e Palermo oggi ha anche un ruolo importante a livello internazionale per quanto riguarda la difesa dei diritti e dei diritti dei migranti in particolare. Ecco, che cosa ci può dire il sindaco di Palermo su questi due temi? Palermo, che da capitale mondiale della mafia diventa in qualche modo il luogo dal quale parte invece una lotta a livello internazionale dell'ONU contro la criminalità organizzata. Ricordiamo che oggi sono 188 gli stati, diceva il professore Savona, solo l'Egitto è l'unico stato africano, ma comunque ci sono 188 stati che hanno aderito a quella convenzione. Ecco, ci può parlare di questo cammino di Palermo da esempio negativo a invece esempio virtuoso?
Grazie, scusate, soltanto per fare alcune considerazioni, due di partenza, rispondendo alla tua domanda. La prima, poi cercherò di spiegarlo, non c'è in Europa una città culturalmente più cambiata di Palermo negli ultimi 40 anni. Insisto, culturalmente cambiata. Certo, Berlino è cambiata, Mosca è cambiata, ma è caduta l'Unione Sovietica, si è unificata la Germania, è caduto il muro di Berlino. Noi siamo cambiati senza cambiare la Costituzione, è un cambiamento di testa. 40 anni fa Palermo non veniva considerata capitale della mafia, era capitale della mafia. 40 anni fa il responsabile della polizia aveva il volto del mafioso, il procuratore della Repubblica aveva il volto del mafioso, il vescovo aveva il volto del mafioso, il sindaco ovviamente aveva il volto del mafioso. Palermo era governata dalla mafia, è un dato oggettivo. Oggi sicuramente una cosa si può dire, che la mafia non è soltanto a New York, è anche a Palermo, ma non governa la città. Questo è il grande cambiamento di questa città. Non è che la mafia non c'è più, c'è ancora, ma non governa la città, non ha più il volto del sindaco, non ha più il volto del vescovo, non ha più il volto del questore, non ha più il volto del procuratore della Repubblica, non ha più il volto del ministro piuttosto che del parlamentare. Questo è il primo passaggio. Secondo passaggio, la mobilità. E voglio, giusto per dare qualche dato, Palermo è stata riconosciuta dal Ministero dell'Interno, quando era ministro, un ministro non esattamente il mio migliore amico, veniva riconosciuta la città più sicura d'Italia, per singolo tipo di reato, in rapporto agli abitanti, ovviamente, Palermo è la città più sicura d'Italia, per scippi, rapine, omicidi, violenze, la più sicura d'Italia. Pensate, da capitale della mafia alla città più sicura d'Italia, con la mafia che non governa la città. Tutto questo si deve alle leggi, certamente, all'impegno dei magistrati, certamente, all'impegno dei procuratori, della polizia, delle forze dell'ordine, certamente. Si deve anche a quello che si chiama coraggio civile, si deve anche al coraggio civile dei palermitani. Questo è il tema vero. Perché il cambiamento non può essere soltanto affidato al processo repressivo. E veniamo al tema oggetto di questo incontro. Guardate, la mobilità ha cambiato la vita di tutti noi. Non vorrei che qualcuno scoprisse che l'hanno capito prima i criminali di noi. La mobilità, la quantità e qualità della mobilità cambia la vita. Il futuro del mondo si chiama Google, che è mobilità, no? È mobilità virtuale. O se volete Alibaba. O se volete Facebook da una parte, dall'altra parte si chiama Ali o Sara o Luca il migrante. Il futuro del mondo oscilla tra la mobilità virtuale e la mobilità umana, che ha assunto qualità e quantità talmente rilevante da far considerare un dettaglio l'invenzione da parte di Gutenberg della macchina stampatrice e di far ritenere un dettaglio, la grande invenzione dell'umanità, la ruota. Pensate come sarebbe il mondo senza la ruota. Perché faccio questa considerazione? Perché noi siamo sottoposti ad uno stress culturale del quale non possiamo non tenere conto, anche se vogliamo combattere il crimine organizzato. Faccio un esempio per tutti. Ci hanno insegnato e noi abbiamo insegnato, faceva in un'altra vita il professore di diritto costituzionale, ci hanno insegnato, ne abbiamo insegnato che lo Stato è uno spazio chiuso, che qualcuno difende con le armi, qualcuno difende con i fiori. Cos'è per Google lo Stato, uno spazio chiuso? Cos'è per Ali il migrante o Luca il migrante lo Stato, uno spazio chiuso? Cercando di superare i confini dello Stato 100 volte al giorno. Cos'è per un giovane di 20 anni? Per voi cos'è lo Stato? È un ostacolo alla felicità. Per voi ventenni esiste il mondo e il villaggio dove vivete. Quello che sta in mezzo è un ostacolo alla felicità. O noi ci rendiamo conto che siamo di fronte a un cambio culturale, o diversamente rischiamo che il crimine organizzato internazionale è moderno e noi siamo antichi. Noi rischiamo di dire che la modernità è dei criminali internazionali e noi siamo arretrati perché pensiamo di poter costruire in alternativa al sistema criminale internazionale che supera i confini dello Stato le nostre barriere di Stato. La intuizione della Convenzione di Palermo è questa. La intuizione della Convenzione di Palermo è di dire noi, sommando gli Stati, non ce la facciamo, perché il crimine organizzato ha superato i confini degli Stati. Vogliamo continuare su questa azione di demolizione dei nostri... Ah, vorrei che sia chiaro, l'idea di superare gli Stati l'hanno avuto per la prima volta 70 anni fa tre politici terroristi, tre pericolosi terroristi, che 70 anni fa pensarono che bisognasse superare i confini degli Stati. Uno si chiamava Konrad Adenauer, l'altro Alcide De Gasperi e l'altro Schumann, che pensarono dopo la Seconda Guerra Mondiale che fosse finito il tempo dei confini che producevano guerra e che fosse arrivato il momento di costruire quella che poi sarebbe diventata l'Unione Europea. Quindi, come voi vedete, nella vicenda politica mondiale ogni tanto esiste qualche profeta che vede prima degli altri. Qualche volta accade che anche i criminali sono profeti e vedono prima degli altri, e si organizzano prima degli altri rispetto al mondo che sta cambiando. Vogliamo continuare su questa demolizione o rivisitazione dei elementi tradizionali? Ci hanno insegnato e abbiamo insegnato che l'identità è il sangue dei nostri genitori. Per cui io sarei siciliano perché mio padre e mia madre erano siciliani, perché avrei sangue siciliano. Stasera poi chiederemo a un ematologo che differenza c'è tra il mio sangue e quello di un rumeno, tra il mio sangue e quello di un bengalese, tra il mio sangue e quello di un indiano. In attesa della risposta dell'ematologo che non c'è differenza, io mi rifiuto di dire che sono siciliano perché mio padre e mia madre erano siciliani. Nonostante mio padre e mia madre fossero siciliani, io posso scegliere di essere un'altra cosa. Ali, il migrante, decide qual è la sua identità. Posso averla pure io lo stesso diritto? O c'ha soltanto il pakistano o il rumeno il diritto di scegliersi un'altra identità, magari meticcia, per dirla con Scalfari? E allora, nonostante io abbia padre e madre siciliani, forse al termine di questo incontro decido di diventare tunisino ed ebreo. No, anzi, no, tedesco ed indù. Ci vogliamo rendere conto che la legge del sangue, la maledetta legge del sangue, ha fondato crimine organizzato terribile? Ci vogliamo rendere conto che sulla legge del sangue abbiamo fatto tantissimi, tantissimi genocidi? Ci vogliamo rendere conto che la legge del sangue ha prodotto tanti aborti? Aborti? Io sono ovviamente per il riconoscimento del diritto alla sofferenza dell'aborto, non è questo il tema. Ma quante donne cristianamente ispirate sono state convinte ad abortire perché qualcuno gli ha spiegato che i figli sono di chi li fa? I figli non sono di chi li fa, i figli sono esseri umani. La mia vita è cambiata quando a 10 anni, in un salotto aristocratico palermitano, accompagnavo i miei genitori, due anziani signori litigavano fra di loro. A un certo punto uno dei due, avendo esaurito il kit degli insulti, non aveva più che cosa dirgli all'altro, gli dice: i tuoi figli non sono tuoi figli. Non dimenticherò mai lo sguardo di questo signore che con calma risponde: i figli sono di chi li fa crescere, non di chi li fa. Se voi mi dite che le mie figlie non sono figlie mie, sapete come vi rispondo? troppo tardi, ormai sono figlie mie. Capite come questo cambia anche l'approccio rispetto al crimine? Ha visto a finire che noi altri continuiamo a combattere un crimine fondato sul sangue e i criminali adesso si sono liberati dalla legge del sangue? Devo continuare? Ci hanno spiegato che la patria è il luogo scelto dai nostri genitori, o per sangue o per noci. Io sarei italiano perché mio padre e mia madre hanno scelto di farmi nascere in Italia. Io ho avuto dei genitori violenti, brutali, terribili. Mio padre e mia madre erano terribili. Mi hanno fatto nascere in Italia senza chiedermi l'autorizzazione. A voi l'hanno chiesto, evidentemente. No, anche a voi? Ah, no. Voi capite che io amo i miei genitori, non è questo il tema. E io dovrei essere condannato ad avere come patria l'Italia perché mio padre e mia madre mi hanno fatto nascere in Italia? Ali, il migrante, dice la scelgo io la patria. Me la posso scegliere pure io. E se scelgo l'Italia vale il doppio. Perché è la mia scelta. Posso permettermi di dire che soltanto per libera scelta si può avere come patria l'Italia, che ha un inno nazionale che non si può sentire? Stringiamoci a corte, si appronti alla morte. Ma che sta dicendo? Che schiava di Roma, il Dio la creò. Ma che sta dicendo? Ma siccome l'ho scelta io, mi metto in piedi, mano sul cuore, faccio tricolore. Perché è una libera scelta. Mia moglie non è Miss Mondo, no, ma l'ho scelta io, va bene? Ci vogliamo rendere conto che grazie alla mobilità si aprono spazi enormi di nuova libertà, una nuova libertà dallo Stato, una nuova libertà dal sangue, una nuova libertà dalla patria. Detto questo, che cosa c'entra con la Convenzione? C'entra come? Perché noi dobbiamo cogliere la sfida della mafia per un cambio culturale. Palermo è profondamente cambiata. È drammatico. Grazie alla mafia, che è stata talmente violenta e insopportabile che ha costretto i ciechi a vedere, i muti a parlare e i sordi a sentire. Perché 20 anni fa, 30 anni fa, Palermo era piena di muti, di sordi e di ciechi, che non erano mafiosi. Peggio, erano i veri sostenitori della mafia. Perché la mafia ha bisogno di 100 persone che sparano, di 1000 che sparano. Uso l'espressione mafia per fare riferimento ovviamente a tutta una varietà di forme di criminalità organizzata, ha bisogno di 100, 1000 persone, già sono troppe, che sparano, ma ha bisogno di milioni di persone che non vedono, non parlano, non sentono. La mafia con la sua violenza ci ha fatto diventare migliori, esattamente come il nazismo ha fatto diventare migliori i tedeschi. Io sostengo che i tedeschi dopo Hitler sono migliori che prima di Hitler. E sostengo che i musulmani stanno diventando migliori grazie a Osama Bin Laden e all'ISIS, costretti a confrontarsi con la perversione identitaria e culturale, costretti a chiedersi io chi sono, non come sangue. 20 anni fa, quando io parlavo con i miei amici musulmani e parlavo delle violenze commesse impropriamente in nome del Corano, mi rispondevano: tu non ci conosci, tu non puoi capire il contesto, la storia, la lingua, la religione, la famiglia, come i palermitani 40 anni fa, quando gli domandavi un giudizio sulla violenza della mafia, lei non ci conosce, noi siamo diversi, il nostro contesto, la famiglia, la religione. Oggi, e chiudevano gli occhi, la bocca e le orecchie, oggi se chiedi a un musulmano un giudizio sulle violenze dei terroristi cosiddetti musulmani, è il primo a schierarsi contro, esattamente come i siciliani contro la mafia siciliana e come i tedeschi contro il nazismo tedesco. Ecco, io credo che il senso dei 20 anni della Convenzione di Palermo, che fu presentata il 16 dicembre del 2000, è quello di liberarsi dalla legge. Adesso ho fatto una provocazione, perché credo che noi dobbiamo recuperare la dimensione dei diritti, cioè rispetto alla persona umana. Perché se pensiamo di combattere il crimine organizzato dicendo che c'è l'articolo 24 o l'articolo 416, abbiamo perso la battaglia. Noi dobbiamo dire che siamo alternativi al crimine organizzato perché rispettiamo la persona umana, i diritti della persona. Per questo Io devo ringraziare i migranti che stanno aprendo la nostra testa e devo ringraziarli perché mi consentono non di difendere i loro diritti, ma i nostri. Chi è contro i migranti non è contro i migranti, è contro gli italiani, è contro i nostri diritti, contro la nostra storia, la nostra cultura, la nostra voglia di essere persone e di costruire comunità. Diceva qualcuno a Yeve Dream, qualcun altro diceva No Man Is an Island. E noi diciamo, io sono una persona, noi siamo comunità. Allora, si è capito che sto parlando contro la mafia oppure no? Anche se non pronuncio la parola. Perché noi abbiamo il dovere di realizzare l'altra ruota del carro. Abbiamo bisogno della ruota giudiziaria, che è fondamentale, ma siccome la mafia non è un crimine, ma è un sistema criminale, la mafia non è un delitto, è di più, è un sistema di delitti. E allora è chiaro che tu il singolo delitto lo puoi combattere con la legge carabinieri e con la polizia. Il sistema criminale, la polizia, è necessaria, ma non basta. Occorre la seconda ruota del carro siciliano. La prima è la repressione, la seconda è la cultura, che è fatta di professori di scuola, che è fatta di imprenditori, che è fatta di uomini di chiesa, che è fatta di società civile. Ecco, la nostra proposta è, il prossimo anno, di poter avviare un'altra convenzione che riguarda l'altra ruota del carro. Perché la convenzione di Palermo è essenzialmente giudiziaria. Lo dico al professor Savona, che la conosce certamente molto meglio di me, tranne quella che riguarda la tratta degli esseri umani, dove c'è qualche apertura, virgolette, sociologica, uso un'espressione impropria. L'altra è una convenzione di diritto penale, procedura penale, una convenzione penale. Allora io sto portando avanti, d'intesa col governo nazionale, d'intesa con l'UNODC, con l'organismo delle Nazioni Unite che si occupa di contrasto al crimine, un percorso per arrivare il prossimo anno a Palermo a presentare il tanto che si è fatto in questi anni nelle città, non a Palermo soltanto, in tante città, e come quell'impianto legislativo e giudiziario ha consentito all'altra ruota di camminare, perché è evidente che se la ruota della repressione non funziona e funziona soltanto la ruota della cultura, noi rischiamo di organizzare un bellissimo concerto di musica siciliana in onore di un boss mafioso. Occorre che entrambe le ruote vadano alla stessa velocità. Ecco la ragione per la quale l'anno scorso sono stato a Medellin, una città straordinaria che sta vivendo un cambiamento culturale vero. Medellin ha ancora 200 morti ammazzati al mese, diciamo, quindi, però sta vivendo un bisogno di riscatto rispetto a quello che loro chiamano il narcoterrorismo. A Città del Messico, dove c'è un nuovo Presidente della Repubblica, Andrés Manuel López Obrador, che ha fatto la lotta alla corruzione in un paese come il Messico, che è massacrato dalla corruzione, che riguarda i ricchissimi, ma anche l'agente di polizia o il magistrato, che se il Messico non avesse la corruzione sarebbe un paese ricco e potente, leader nel mondo, con i suoi 100 milioni di abitanti, la sua ricchezza naturale. E noi stiamo costruendo questo percorso. Sono tornato quest'anno a Medellin e abbiamo simbolicamente, con Fico Gutierrez, il sindaco di Medellin, lui e io, premuto un bottone, facendo saltare in aria il monaco di Pablo Escobar. Sapete chi era Pablo Escobar? Pablo Escobar era uno talmente potente col traffico di droga che si è costruita la prigione, in modo che quando temeva di essere ammazzato dai suoi avversari, ha chiesto di essere arrestato nella sua prigione, con tutti i comfort, in modo da mettersi in sicurezza. Si era costruito una prigione per difendersi dalla lotta del cartello di Cali, che emergeva in quel periodo. Bene, l'abbiamo fatto saltare in aria e adesso, in quella zona dove c'era questa costruzione in cemento armata, simbolo del potere di Pablo Escobar, c'è un parco per bambini. Ecco, noi siamo avviati a realizzare esattamente una convenzione internazionale, non per il contrasto alla criminalità organizzata, ma per la prevenzione e per la rinascita delle realtà colpite dalla criminalità organizzata. Questo è il senso di un percorso che mette tutto insieme e che è stato possibile fare a Palermo solo e soltanto grazie all'impegno di tanti che hanno dato la loro vita, e quando si parla di coloro che hanno dato la vita, bisogna dire a loro: missione compiuta, hanno vinto. Perché se noi non riconosciamo che la missione è compiuta, non è ancora completata, non è completata, ma la missione è compiuta, è il modo migliore per ricordare chi ha dato la vita, credendo possibile un giorno il cambiamento di questa città. Qua qualche giorno, il 6 gennaio del 2020, celebreremo i 40 anni dell'uccisione di Piersanti Mattarella, che ha creduto che fosse possibile cambiare la Sicilia, ed è stato ucciso dai mafiosi e da politici del suo stesso partito. Grazie.